Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Nina, Nina. 28 minuti. Nina, Nina, Nina,
Nina. Buon pomeriggio a tutti da Barbara Palombelli. Oggi lasciamo da parte l'attualità, lasciamo da parte la cronaca per occuparci di qualcosa che abbiamo tutti, qualcosa che dentro di noi è il più grande mistero, credo, del corpo umano, è il cervello. Come funziona? Perché una cosa piace e una cosa non piace? Perché nel ricordo di un paesaggio, di un'opera d'arte, noi troviamo un piacere, un vero e proprio piacere, cioè si sviluppano degli ormoni, sentiamo delle belle sensazioni. Fra pochissimo tutte queste sensazioni ci aiuterà a decodificarle il professor Giulio Maira, che è responsabile dell'unità operativa neurochirurgia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, fondatore e presidente di Atena Onlus. Atena Onlus è un'associazione nata per promuovere la ricerca nelle neuroscienze e ogni anno tiene un grande convegno. Quest'anno il convegno si terrà il 14 giugno in Campidoglio alle 17:30 nella sala della Protomoteca e il titolo è affascinante, un titolo che ci ha fatto in qualche modo incuriosire: The Beautiful Brain, scienza e arte, il ruolo del cervello e della mente nell'interpretazione del bello. La ricerca nel campo delle neuroscienze ha fatto forse i passi più lunghi che si conoscano nel campo della medicina. Ormai esiste un network mondiale di scienziati che hanno veramente ingrandito, vivisezionato, direi, il nostro cervello e lo riescono in qualche modo a riparare quando ci sono appunto dei sintomi evidenti, quando c'è la possibilità di ricorrere appunto a grandi esperti. E questo cammino è fatto anche attraverso dei centri di ricerca. Uno di questi centri di ricerca è l'associazione Atena di Giulio Maira. Giulio Maira è responsabile dell'unità operativa di neurochirurgia del Policlinico Gemelli e fondatore appunto di Atena, che è una onlus che raccoglie fondi e strumenti per continuare la ricerca, visto che poi lo Stato ne ha sempre di meno. Con Giulio Maira abbiamo condiviso anche, vi ricorderete, un lunghissimo percorso biennale per cercare di spiegare gli effetti devastanti anche semplicemente di una sigaretta di cannabis, dell'hashish sul cervello, fino alle droghe più pesanti. Tutte ricerche, tutte scoperte che si sono potute fare proprio perché in questi anni il mondo internazionale ha messo in rete tutte le sue i suoi passi, e quindi a questo punto è come una marcia, tutti gli scienziati vanno insieme e scoprono sempre nuove risorse, anche vorrei dire, del cervello. Fermatevi un attimo, in questo momento io sto dicendo delle parole perché do un ordine che però viene naturale. Ecco, pensate quante sottigliezze, quante sfumature ha il nostro cervello, e soprattutto pensate al cervello che divide il mondo in quello che ci piace e quello che non ci piace. È proprio il tema del 14 giugno di questo convegno che si terrà, promosso da Atena Onlus, in Campidoglio. The Beautiful Brain, scienza e arte, il ruolo del cervello e della mente nell'interpretazione del bello. Sono tanti gli scienziati che interverranno e che saranno anche premiati dall'associazione Atena. E allora abbiamo in linea il professor Giulio Maira. Bentornato, professore.
Buongiorno, dottoressa Palombelli.
Allora, io mi sveglio la mattina, vedo un bel panorama, magari un uccellino in giardino che cinguetta, e come faccio a scoprire che questa immagine è bella? Cioè, chi glielo dice al cervello, chi glielo dice, diciamo, alla persona, che questa è un'immagine gradevole? Come funziona il bello?
Il discorso è proprio questo, la domanda alla quale si cerca di dare una risposta è proprio questa, cioè nel momento in cui noi vediamo qualcosa, la diciamo che è bella perché obiettivamente è bella in sé o perché è nel nostro cervello, che è costruito in un certo modo, che si elabora un senso del bello. È più giusta la seconda cosa, ecco, per esempio una frase molto bella di Oscar Wilde, il quale diceva: è dentro il cervello che il papavero diventa rosso, la mela odora e l'allodola canta. Quindi noi con i nostri sensi portiamo al cervello semplicemente degli stimoli, ma questi stimoli devono essere elaborati e vengono elaborati da determinate aree. E oggi il dato importante è che la neurobiologia sta cercando proprio di individuare quali sono le aree nelle quali queste sensazioni, queste emozioni ci permettono di vedere e di riconoscere il bello.
Posso farle una domanda subito? Allora, diciamo, noi abbiamo uno schedario di cose memorizzate da bambini, non so, ci insegnano a scuola oppure i genitori che quella è una bella cosa e quando la rivediamo va nella parte positiva o negativa, se abbiamo una paura quella ovviamente va nelle paure che abbiamo catalogato e schedulato, oppure ogni volta questo processo è nuovo, professor Maira?
Ma diciamo che entrambe le cose sono valide, sono vere. Diciamo, noi abbiamo delle aree del cervello che sono deputate alla paura, per esempio l'amigdala è una struttura che si attiva quando abbiamo un senso di paura, così come abbiamo
delle
altre aree.
Dove sta l'amigdala? Perché il cervello è composto di tante parti.
Sì, l'amigdala è localizzata nella profondità del lobo temporale e noi nasciamo con una certa sensazione del bello. Ci sono degli esperimenti molto belli, è un articolo che ho letto su Un Sole 24 Ore di qualche settimana fa. Una ricercatrice di Milano ha fatto sentire a dei neonati appena nati, facendo una registrazione elettroencefalografica, la musica di Mozart e la musica di Bach. E da questo venivano fuori delle onde perfettamente regolari. Se metteva una musica dissonante, queste onde si alteravano e cominciavano a diventare estremamente irregolari, quindi in qualche modo il cervello di un neonato di poche ore era in grado di percepire due differenti tipi di musica, dando la sensazione.
Ma questo dipende dalle musiche che la mamma ha sentito in gravidanza, perché qualcuno dice che già in gravidanza si può insegnare qualcosa ai figli.
Può
darsi, chi lo sa?
Forse sì, ma forse dipende più da una specie di armonia intrinseca che noi abbiamo e che ci permette di sentire come belle determinate cose e come brutte altre cose. Ovviamente a tutto questo si aggiunge l'esperienza, la cultura. Tante opere di oggi, probabilmente viste nel Cinquecento, sarebbero apparse brutte. Oggi sono opere che ci stimolano perché il nostro cervello nel frattempo si è modificato. Lei prima diceva che il nostro cervello è estremamente complesso, che lei quando parla mette in ordine le cose. Io le aggiungo che nel momento in cui lei parla, nel momento in cui un ascoltatore ascolta quello che lei dice, il cervello si modifica perché fa nuove esperienze, mette da parte nuove sensazioni, sviluppa nuove emozioni, fa dei raccordi di memoria con cose già sentite altre volte, crea delle nuove reti neurali, cioè il cervello di quando ci svegliamo è diverso dal cervello di quando andiamo a dormire. Tutto questo serve poi a dare una sensazione anche del bello.
Ecco, il bello nell'arte, lei diceva c'è un'evoluzione per cui magari il gusto si evolve, ma il gusto anche qui, cosa ci fa scegliere? Quali sono le sensazioni biologiche che il cervello manda? Si parla a volte di endorfine, di ormoni sviluppati proprio dal piacere cerebrale di fare qualcosa o anche di immaginare soltanto qualcosa, no? Dall'acquolina in bocca che ci viene se immaginiamo magari un buon pasto, alla sensazione anche erotica, all'amore, no? Che
certo.
Ci scaldiamo se magari pensiamo a una persona. Questo come funziona? Cioè, come sono i raccordi tra la testa e il corpo?
Ecco, noi abbiamo dei nuclei cerebrali, in particolare il nucleo accumbens. Il nucleo accumbens fa parte sempre del sistema limbico, un sistema in cui c'è l'ippocampo, in cui c'è l'amigdala, ed è un nucleo nel quale si libera la dopamina. La dopamina è detto il mediatore del piacere. Se noi abbiamo un'esperienza positiva, ci si libera dopamina. La dopamina attiva le altre aree cerebrali, mette in moto il nostro cervello con un'esperienza positiva. Per questo quando noi abbiamo un'esperienza positiva tendiamo a ripeterla, perché rimane in noi la memoria dell'esperienza positiva. Questo purtroppo è il meccanismo che porta alla droga, all'assunzione di droghe. La droga stimola il centro del piacere, libera dopamina, dà un senso di positività e di benessere che per a lungo andare distrugge il cervello. Quindi quello che noi otteniamo drogandoci lo possiamo ottenere naturalmente guardando un quadro, leggendo una poesia, innamorandoci di una persona, guardando un bel film. Cioè il nostro cervello è fatto per liberare questo mediatore chimico che dà il piacere e gli stimoli che lo liberano sono tanti.
A volte ci dimentichiamo di quello che ci piace e quindi le parole del professor Maira mi fanno pensare che noi dovremmo proprio magari in un librettino scrivere le cose che nella vita ci hanno dato un piacere o ci hanno stimolato evidentemente questi meccanismi biologici e cercare di ritrovarle, no? Anche, ci sono anche i luoghi, a volte ci sono dei luoghi che respingono e dei luoghi invece che attraggono. Questo è basato appunto su una memoria antica oppure su una sensazione immediata di quel giorno, professor Maira?
Ma diciamo che alla base anche della sensazione del piacere, dell'osservazione di un'opera d'arte ci sono due meccanismi. Da una parte il meccanismo della conoscenza, e il cervello è l'organo fondamentale per la conoscenza, quindi noi vedendo qualcosa mettiamo in moto tutto un meccanismo che ci porta alla conoscenza di quell'opera, ma questa conoscenza si interfaccia immediatamente con i meccanismi della memoria, quindi noi istante per istante verifichiamo quello che facciamo con quello che abbiamo già visto, con quello che consideriamo bello, e facciamo un qualcosa che forse nessun computer riuscirà mai a fare, cioè questa immediata correlazione tra due sensazioni, quella di oggi e le tante sensazioni che sono venute nel passato, e da questo risulta la sensazione del bello.
Ecco, volevo, ma questa ginnastica, prego.
No, volevo aggiungere un'altra cosa, che questo titolo del Beautiful Brain ha anche un altro significato, perché il cervello è bello in sé. Noi ci preoccupiamo sempre della malattia del cervello e quindi vediamo il cervello sempre in negativo, perché la malattia modifica la funzione del cervello, ma il cervello è un organo bello in sé, è l'organo più importante che noi abbiamo, è l'organo che ci fa essere quelli che siamo. Noi medici ci meravigliamo quando guardiamo un microscopio e vediamo dei particolari del cervello.
Ecco, ma sono tutti uguali i cervelli che lei guarda
sotto
il microscopio?
Diciamo, macroscopicamente.
Oppure sono diversi? È vero che quello dice c'è un cervello piccolo così, oppure c'ha due cervelli, si dice?
Diciamo macroscopicamente sono uguali, è che il cervello è un organo talmente dinamico che ovviamente con l'esperienza si modifica in ognuno di noi e anche con le capacità innate.
Ecco, ma cosa consiglia un medico, un neurochirurgo come lei, un neuroscienziato, al cervello? Farlo fare tante sensazioni, fargli fare spesso ginnastica come le...
Come le dicevo, il cervello di quando ci svegliamo è diverso da quello di quando andiamo a dormire ed è dipende da noi fare in modo che questo cambiamento sia positivo, legato alla cultura, alla conoscenza continua, all'apprendimento, quindi il cervello è un organo
che deve continuamente funzionare. La mattina è un po' addormentata?
È un po' addormentata, ma si sveglia subito, è un cervello molto bravo.
Bisogna svegliarlo bene?
Certo. Le posso dire un'altra cosa importante di cui parliamo?
Dopo la musica, professor
D'accordo,
Maira, perché
bene.
Adesso diamo un brano musicale. Vi ricordo che tutti i brani musicali sono sulla nostra pagina Facebook di 28 minuti, che potete raggiungere anche dal sito della RAI, 28minuti.rai.it. Fra pochissimo torniamo con il professor Giulio Maira.
Ci faceva stringere.
Riprendiamo l'intervista con il professor Giulio Maira, responsabile dell'unità operativa neurochirurgia del Policlinico Gemelli di Roma e fondatore e presidente di Atena Onlus. Siamo partiti da un convegno che si terrà alle 17.30 di giovedì 14 giugno in Campidoglio, dedicato al cervello, The Beautiful Brain, Scienza e Arte, il ruolo del cervello e della mente nell'interpretazione del bello. Poco fa, prima della musica, ci eravamo detti, cioè Giulio Maira ci aveva raccontato, che il cervello, come il corpo, come i nostri muscoli, si sveglia piano piano, insomma si sveglia, si addormenta anche lui e la mattina è un po' più rilassato. La sera a volte è difficilissimo anche spegnerlo, professor Maira, ci sono le insonnie, le angosce, forse è troppo carico di emozioni quando arriviamo a letto e ci sentiamo svegli, che sensazione, a volte è anche una sensazione brutta, no?
Certo, noi quando dormiamo portiamo nel nostro sonno le esperienze del giorno. E sogniamo, il sogno, cioè il cervello non si ferma mai, se noi facciamo un elettroencefalogramma a un paziente che dorme, vediamo che durante il sonno c'è un'attività forse ancora più intensa che durante la veglia, se noi ci sono delle fasi del sonno che sono le fasi REM, le fasi in cui si sogna, in cui il cervello è estremamente attivo e i ricordi e la vita che succede, questo secondo mondo nel cui noi viviamo è estremamente importante ed è legato a tante cose, alle esperienze del giorno prima, alle nostre paure, ai desideri che abbiamo.
Vengono fuori anche case immaginarie, ricostruzioni immaginarie, anche con la meditazione che io pratico ogni tanto, vengono fuori come dei collage tra cose vere e cose immaginate, cose sognate. Questo è ancora un altro dei processi cerebrali più affascinanti, no?
Sì, è un altro degli aspetti della complessità del cervello. Il cervello sedimenta esperienze dalla nascita fino all'età adulta. Queste esperienze in parte vengono sopite, vengono risvegliate da sensazioni strane, da pretesti che apparentemente non hanno nulla a che vedere con fatti avvenuti tanti anni fa, ma hanno la capacità di riattivare dei circuiti neurali che li rendono vivi nuovamente. È come se non si dimenticasse mai nulla. E questo purtroppo è alla base anche del
professor Maira, c'è una ereditarietà delle cerebrale, ovvero può essere che ogni tanto uno dice questo posto mi sembra di esserci stato e magari c'è stato mio padre o mia madre, no? Oppure una banale così, il déjà vu è un fenomeno così, magari me l'hanno raccontato quel posto e mi sembra di conoscerlo.
No, il déjà vu è un fenomeno reale, Cioè, sono stati fatti degli esperimenti durante interventi chirurgici, ma fatti non esperimenti per sperimentare, esperimenti perché in quel momento erano importanti per trattare quel particolare malato. Il paziente sveglio, si stimolano delle aree cerebrali e certe aree cerebrali stimolate ricordano immediatamente, risvegliano un ricordo. Quindi il ricordo è qualcosa che è fissato nel cervello in modo organico, in modo strutturato. Probabilmente abbiamo sentito delle cose da bambini, delle cose di cui ci siamo subito dimenticati, ma che sono rimaste lì e che poi rivediamo.
Comunque ognuno è il suo, non è che noi abbiamo un pezzo di cervello, diciamo, antico, ereditato col DNA, con delle impronte,
cioè,
nel DNA.
È ovvio, esiste anche
esiste
una...
l'impronta nel DNA
esiste
cerebrale.
Esiste un'impronta, noi nasciamo già con una certa predisposizione a fare determinate cose, ad essere anche più o meno intelligenti. Abbiamo però tutta una serie di fattori epigenetici, fattori che ci sovrappongono, che ci permettono o di sfruttare bene o di non sfruttare quelle capacità, o di aggiungerne delle altre, di svilupparne delle altre. Il cervello è un organo che può essere... Ecco, noi ci meravigliamo di fronte a delle capacità che hanno particolari persone, di avere delle memorie incredibili, di ricordare dei numeri pazzeschi. È un problema di
soprattutto
esercizio.
Gli autistici drammaticamente
autistici
memorizzano,
ecco,
numeri quasi infiniti, memorizzano targhe di macchine, numeri di telefono, date.
Infatti,
come mai in quel caso, professore, c'è una memoria più sviluppata magari della capacità invece razionale, di raziocinante pratica?
Io credo che noi del cervello sviluppiamo, utilizziamo molto poco. Quando abbiamo delle menomazioni, per necessità siamo costretti a ipertrofizzare delle funzioni che altrimenti non avremmo sviluppato perché ritenute poco importanti o perché poco importanti per la vita che facciamo tutti i giorni. Quando ci manca la capacità di vedere, sviluppiamo necessariamente delle funzioni uditive, olfattive, tattili maggiori. Quindi abbiamo delle capacità di riserva nel cervello, delle capacità di plasticità, cioè funzioni che servono per determinate cose possono modificarsi e attivarsi per agire maggiormente su altri versanti. E questa è una grande capacità del nostro cervello.
Quindi abbiamo detto col professor Maira che il cervello è molto complesso, lo sappiamo, che dobbiamo farlo lavorare perché lo dobbiamo tenere vivo, quindi con stimolazioni, appunto andare a vedere magari una mostra di quadro in più, fare qualche esperienza in più, perché questo sviluppa le reti neuronali, se non ho capito male, se non ricordo male.
Esatto.
E quindi in qualche modo lo fa continuamente progredire, ricicciare direbbero.
Esatto.
Magari direbbe un giardiniere,
ma
no? Quando
c'è
lo... Ecco, però le volevo chiedere una cosa. Abbiamo detto che la droga distrugge le cellule cerebrali e quindi tutti i tipi di droghe hanno ormai degli effetti che purtroppo prima non si potevano vedere, adesso li possiamo vedere anche in diretta, in contemporanea. Io immagino che anche certi farmaci, professor Maira, come si fa a tenere bene il nostro cervello senza rovinarlo? Non prendere farmaci, prendere solo alcuni, perché immagino che questo delicato congegno poi risenta di tante cose.
Lo so, e questo dipende dalla... Ecco, dalla serietà del medico che dai farmaci e esistono delle persone che senza farmaci non vivono, e questa è l'intelligenza di capire che il farmaco va preso se è necessario, perché non esiste un...
Per esempio gli psicofarmaci, come interferiscono sul cervello, sull'umore?
Naturalmente, gli psicofarmaci agiscono a livello dei recettori neuronali e quindi modificano il modo di funzionare del cervello, e gli psicofarmaci vanno dati ovviamente perché ce n'è un bisogno, perché altrimenti c'è un eccesso, una privazione di particolari mediatori chimici che danno dei risultati negativi dal punto di vista del funzionamento del cervello, per cui ci vuole una serietà del medico e una...
Però altri
non abuso
possono, invece, possono invece migliorare le funzioni cerebrali, perché
certo,
magari calmano,
certo,
o mettono in una condizione, no?
Ridanno
per esempio
un equilibrio a quello che è la biochimica del nostro cervello, e lo psicofarmaco, ecco, agisce sulla biochimica.
Per esempio, sonnifero o non sonnifero, cioè chi non dorme stanca il cervello, poi ha più problemi ovviamente il giorno dopo. Cioè, è meglio una notte di sonno indotta da un farmaco o una notte insonne in qualche modo rimanendo puliti senza prendere medicine?
Ma diciamo, se una notte insonne una tantum non provoca nessun problema, ma se non si dorme mai alla fine diventa un problema, allora è meglio prendere due gocce, dormire la notte e rimettere a riposo il cervello piuttosto che dormire un'ora per notte. Il cervello ha bisogno di riposo, cioè il sognare, cioè tutta questa attività che il nostro cervello fa durante la notte, significa che non sta mai a riposo, ma d'altra parte questa attività è importante per poi il cervello riattivarsi nuovamente nel modo più giusto al mattino dopo. Quindi il cervello deve dormire, anche se dormendo lavora.
Ecco, lei crede all'utilità di queste discipline tipo lo yoga, la meditazione, che inducono, diciamo, creando dei meccanismi di distacco attraverso la respirazione indotta o attraverso dei meccanismi proprio che ormai appunto sono universali, la liberazione in qualche modo del cervello da svegli e non ovviamente da addormentati, ci permettono un po' di sognare a occhi aperti, ci crede, non ci crede, li consiglia o no?
Ma diciamo io... Da conoscitore del cervello e di quel poco che sappiamo del cervello, tendo a credere in tutto, perché veramente penso che ci siano tanti campi e dire non credo in questo significa soltanto avere una limitazione mentale, però credo anche che determinate cose possono andare bene per alcune persone ma non per altre. C'è chi riesce a trovare la sua serenità, il suo equilibrio cerebrale magari facendo una partita a tennis o in una vita, nelle attività quotidiane di tutti i giorni,
o magari cucinando,
chi invece ha bisogno di fermarsi,
chi invece ha bisogno di staccare,
cucinando,
meditare.
Ecco, credo che
e stare
non esista
da solo.
Una regola generale, che se il paziente ne ha un vantaggio è bene che lo faccia.
Quindi
se
dobbiamo cercare quello che ci fa piacere, quello che sviluppa
quello
la dopamina,
quello che ci fa piacere, che ci dà più soddisfazione,
quello che è bello. Ecco, ma un'ultima cosa, come facciamo poi a proteggerlo il cervello dal deterioramento? C'è prevenzione, possiamo fare analisi,
diciamo,
cosa
vita,
possiamo fare, professore? Soprattutto
sana.
Per chi ha mal di testa, per chi ha problemi magari che
certo.
Magari sono emicranie alimentari, non c'entra niente il cervello, però come si può fare?
Ma diciamo che il cervello va protetto con una vita sana, evitando gli abusi, facendo molto movimento, evitando la vita sedentaria, evitando gli eccessi, evitando cercando di mantenere, cioè il cervello è il terminale finale di un organismo che funziona per il cervello. Se l'organismo sta male, fa male anche il cervello. Se il cuore sta male, si ammala il cervello. Quindi proteggere l'organismo, come dicevo prima, evitando troppo alcol, evitando la droga, evitando la vita sedentaria, evitando le alimentazioni sbagliate. Tutto questo alla fine fa sì che il nostro cervello funzioni meglio e invecchi meno.
Ecco, ma un'ultimissima domanda, questa è proprio una mia curiosità, il cervello si è evoluto, cioè lei crede alla teoria evoluzionista, cioè quando noi vediamo, non so, gli antichi romani o gli antichi greci, potenzialmente avevano, diciamo, le competenze che abbiamo noi oggi, che ci dobbiamo ricordare, 14 pin, 12 parole chiave, non so quante,
certo.
Insomma, dobbiamo avere la memoria, la dobbiamo avere per forza tutta la vita, perché altrimenti non rientriamo più a casa, non possiamo andare in banca, eccetera, eccetera.
No, il cervello si è...
Cioè siamo più intelligenti, diciamo, dei nostri antenati.
Ma diciamo più intelligenti, non lo so, lo usiamo in un modo diverso, lo usiamo in un modo più efficiente perché siamo costretti a far mille cose, perché la vita di oggi ci comporta e ci impone di usare il cervello contemporaneamente o con una rapidità che prima non era necessaria. Per cui il cervello rimane sostanzialmente sempre lo stesso, lo usiamo di più, usandolo di più sviluppiamo, come si diceva prima, maggiori reti neurali e questo ci permette alla fine di avere un cervello che lavora di più ed è alla fine più intelligente. Le volevo dire una cosa.
Sì, chiudiamo con ottimismo, abbiamo pochissimi secondi.
Sì. Una cosa di cui parleremo nella sua sessione. Abbiamo sempre parlato del cervello che permette di capire l'arte, ma il cervello è stato anche oggetto di artisti. Leonardo ha fatto dei disegni di anatomia del cervello bellissimi. Una curiosità molto importante di cui si parlerà, Michelangelo nei suoi affreschi nella Cappella Sistina ha messo delle immagini segrete del cervello.
Che bisogna cercare.
Che bisogna cercare, che bisogna sapere e questo è uno degli elementi di cui parleremo.
Quindi è come un omaggio,
mostra,
un omaggio
anche un omaggio
grande artista,
esatto,
a quello che poi i cristiani chiamano lo Spirito Santo, c'è stato da poco, no? La Pentecoste, e in fondo quello, no? L'essenza,
questo meraviglioso dono,
la scintilla che poi ci fa interrogare, no? Laici e atei e credenti tutti insieme su che cos'è che
messaggio...
fa poi... che trasforma poi ogni persona in una persona unica.
Certo.
Io ringrazio molto una persona unica che è il professor Giulio Maira.
Grazie,
ricordo, giovedì 14 giugno in Campidoglio, sala della Protomoteca, alle 17:30, il convegno sul ruolo del cervello e della mente nell'interpretazione del bello. Grazie anche a Fiore Liborio per la collaborazione tecnica, a Cecilia Di Gennaro che è la curatrice del programma, Viviana Pregadio che lavora in redazione e a Macaggiano che è la nostra regista. Se volete saperne di più, se volete scriverci o interagire con noi, potete farlo al sito della Rai, 28minuti.rai.it.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.